Quello che vi proporrò è sempre nell'ordine della storia degli effetti, ma cercare di vedere quali sono stati i primi effetti di questo Vangelo, cioè come questo Vangelo è stato percepito dai suoi primi lettori. Dunque, tenendo conto di queste due prospettive, del discepolato e della visione ecclesiale, dunque della forma ecclesie, che cosa Giovanni ha significato? Dunque, io mi soffermerò soprattutto sui padri orientali dei primi 4 secoli, cercando di interrogarli appunto sulla loro percezione del quarto Vangelo. E poi, lasciando magari ad un momento successivo una discussione, un approfondimento e anche se volete un'attualizzazione di germi di pensiero che noi possiamo trovare in questi autori. Vorrei cominciare, perché questo nella tradizione cristiana antica ha un suo valore esegetico e non è solo elemento decorativo come potrebbe essere in Occidente, con qualcosa, con l'iconografia, cioè con l'immagine. Spesso, voi sapete, in Oriente in particolare, l'icona, l'immagine, nel senso lato, si rivela più incisiva di qualsiasi sintesi teologica fatta di parole. L'immagine è esegesi. Un'immagine può essere una validissima chiave di accesso a un testo, ad un autore o al suo pensiero. E dunque è con un'immagine che io vorrei iniziare questo nostro itinerario, appunto sulle tracce del quarto Vangelo e del suo autore, Giovanni, questo è un dato acquisito dalla tradizione antica, dall'Oriente. Qual è il posto di Giovanni, del quarto Vangelo, nella riflessione dei primi padri orientali? Qual è il suo apporto specifico, che cosa ha significato? Abbiamo tutti ben presente quella tradizionale raffigurazione dei quattro evangelisti sui pennacchi delle nostre chiese, tra l'altro un luogo anche significativo al quale forse non prestiamo grande attenzione. Dove sono collocati questi quattro evangelisti? Sono collocati lì a sorreggere la cupola, in un punto estremamente delicato della struttura architettonica. La cupola, sapete, è il tondo che deve dialogare con il quadrato della navata o delle navate. E ci vuole un punto, un elemento di congiunzione tra queste due forme geometriche, che fin dall'antichità, peraltro, sono state associate a due dimensioni: la dimensione terrestre, la dimensione celeste, il tondo è il simbolo di Dio e il quadrato è il simbolo della terra. E a congiunzione di terra e di cielo i quattro pennacchi con i quattro evangelisti, non a caso i quattro evangelisti, forse perché espressione, direi chiarissima, di questa incarnazione del verbo, cioè del divino nell'umano. Quindi lì anche tutta l'architettura avrebbe un suo messaggio. Ebbene, lì, proprio in quei quattro pennacchi, ad ogni evangelista è associato uno dei quattro viventi di cui ci parla Apocalisse 4:7, i quattro esseri viventi che avevano ciascuno una sua immagine, un suo volto, riprendendo Ezechiele 1. E Giovanni, in quella rappresentazione tradizionale, voi sapete tutti, è l'aquila, il Vangelo audace, il pensiero che osa andare là dove gli altri evangelisti non hanno osato andare. Questa è la prima immagine che ci viene data. Abbiamo qui già un germe di esegesi. Giovanni è il Vangelo che si è spinto più in alto, o che si è spinto più in profondità, alla ricerca dell'origine più remota di Cristo, fin nel seno del Padre, fin nell'in principio. In principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Agostino, uno degli antichi esempi, più antichi esempi di questa lettura simbolica che associa Giovanni all'aquila, dice così, che poi è la lettura che si affermerà, quella di Agostino. Giovanni, come aquila, vola sopra le nebbie della fragilità umana e vede con occhio acutissimo e saldissimo del cuore la luce della verità immutabile. Dunque, per Agostino, Giovanni è l'aquila. L'aquila che ha saputo volare al di sopra della fragilità umana, cioè che ha saputo vedere oltre il Cristo visibile, che ha saputo narrare questo oltre. Potremmo dire colui che ha saputo vedere e raccontare l'altra faccia di Cristo, l'altra faccia di Dio anche. Innanzitutto ha investigato le origini di Cristo, l'in principio, il suo essere dal seno del Padre, ma altrove Agostino aggiungerà anche un'altra ragione che spiega l'aquila associata a Giovanni. Ed è il fatto che Giovanni ha raccontato, dice Agostino, le parole sublimi del Cristo. Voi sapete, se mettete i Vangeli in una sequenza cronologica, vi renderete conto di come il primo Vangelo, che noi sappiamo ormai tutti essere Marco, e il Vangelo di Giovanni, che noi sappiamo tutti essere l'ultimo in ordine cronologico, hanno una differenza fondamentale, al di là del contenuto, del taglio teologico, del messaggio, che è proprio nella composizione. Semplificando potremmo dire, Marco è il Vangelo dei fatti, Giovanni è il Vangelo dei discorsi. A me questo ha sempre colpito, perché è come se per Marco Gesù lo si potesse raccontare tramite i gesti. È quello che Gesù ha fatto che ci dice quello che Gesù è. Man mano che si va avanti nel tempo si sente il bisogno di aggiungere a quei gesti dei discorsi che spieghino. E Giovanni è l'apice di questo itinerario, e Giovanni è l'Evangelo dei grandi discorsi. Allora Agostino dice: Giovanni è l'aquila anche perché ha saputo raccogliere e narrare i discorsi sublimi di Cristo, cioè quello che Gesù anche ha detto, non solo quello che Gesù ha fatto. E a ciò è dovuto anche l'epiteto più comune e tradizionale che sarà associato a Giovanni in ambito greco. Giovanni il teologo, questo è il termine con il quale la tradizione orientale ha sempre ricordato Giovanni. Ma l'associazione di Giovanni all'aquila non è la più antica, anche se è quella a cui noi siamo abituati e che poi si è imposta. Nel secondo secolo un padre greco, Ireneo da Lione perché è vescovo di Lione, ma in realtà è origine dell'Asia Minore, enumerando i quattro Vangeli, innanzitutto mette Giovanni in prima posizione, non come quarto, e poi lo assimila al leone, non all'aquila. Dice Ireneo: il Vangelo secondo Giovanni racconta la sua, di Cristo, generazione dal Padre, che è eccellente, potente e gloriosa. Quando dice: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. E ancora, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto. Perciò, conclude Ireneo, questo Vangelo è colmo di ogni genere di coraggio, e tale è il suo aspetto. Dunque, per Ireneo, Giovanni non è l'aquila, quello che vola in alto. Giovanni è il leone. È l'animale che impressiona innanzitutto per il suo coraggio. Ora, la comprensione di Ireneo è particolarmente interessante perché lui è l'erede diretto di Giovanni e della sua tradizione. Ireneo, infatti, fu discepolo di Policarpo, un padre morto intorno alla metà del secondo secolo, il quale fu discepolo diretto di Giovanni, Policarpo di Smirne. Dunque potremmo dire Ireneo è discepolo del discepolo di Giovanni. Quindi questa affermazione di Ireneo ci riporta a quella che è stata la più antica lettura, interpretazione, dunque ricezione, del quarto Vangelo all'interno della comunità stessa del quarto Vangelo. Tradizionalmente noi sappiamo che Giovanni visse i suoi ultimi anni ad Efeso, quindi siamo in Asia Minore, la parte più orientale dell'attuale Turchia, e lì morì. Dunque la comunità di, tra l'altro, nella tradizione giovannea si colloca anche l'Apocalisse, come voi sapete, e le lettere dell'Apocalisse si indirizzano ad una serie di città che si collocano proprio intorno alla città di Efeso, quindi sempre nella parte più orientale dell'attuale Turchia. Questo non è un caso, evidentemente da questo noi possiamo percepire come le comunità più antiche che si richiamano alla figura di Giovanni si collocano geograficamente proprio in quest'area. Ireneo è dunque un'espressione di tutto questo. Ma perché Ireneo e la Chiesa asiatica ha visto in Giovanni il coraggio? Coraggioso perché? Che cosa ha di coraggioso questo Vangelo e il suo autore? Coraggioso certamente per aver investigato i segreti di Dio, quello che ci ha già detto Agostino, coraggioso per aver riportato le parole di Gesù, anche quelle più arcane, ma anche coraggioso per aver osato mettersi in dialogo. Io direi anche, utilizzando un'espressione forte, aver osato essere un contrappunto alle altre tradizioni evangeliche che lo avevano preceduto, i sinottici in particolare. Cioè Giovanni fin dall'inizio è stato percepito come un'altra voce ed è forse questa la ragione per cui questo autore fin dall'inizio è stato anche particolarmente amato da quelle chiese che in qualche modo dovevano porsi, si sentivano diverse eppure volevano e si sentivano parte di un corpo più ampio. Il grosso problema delle chiese di Giovanni, che poi in realtà scompariranno, perché la chiesa, il modello paolino avrà il sopravvento e dunque queste chiese dell'Asia che si richiamavano alla tradizione giovannea avranno la peggio e scompariranno, in realtà queste chiese fin dagli inizi hanno, come dire, richiesto uno spazio particolare per la diversità, una diversità che si giocava a livello ecclesiologico, cioè un modello ecclesiologico diverso da quello paolino, non la chiesa episcopale alla maniera paolina, ma la chiesa retta da un consiglio di presbiteri. Una diversità che si giocava a livello liturgico, la data di Pasqua. Data di Pasqua sulla quale noi adesso abbiamo dei problemi con l'Oriente, in realtà si discute sulla Pasqua fin dal secondo secolo, dalla metà del secondo secolo, e furono proprio le chiese d'Asia a reclamare il diritto di celebrare la Pasqua secondo l'uso ebraico e non secondo l'uso delle altre chiese, cioè il 14 di Nisan e non la domenica successiva. E su questo proprio Ireneo intervenne presso la sede romana per chiedere al Papa di concedere l'uso diverso alle chiese d'Asia e all'epoca il Papa lo concesse, dicendo festeggiamo un medesimo mistero anche se in epoca diversa. Dunque un Vangelo coraggioso perché si sa mettere di fronte e reclamare una sua diversità. Quindi anche questo già a livello ecclesiologico, poi lo vedremo, ha un suo valore. Forse proprio per questo suo carattere di alterità, Giovanni ha avuto una vita difficile, non solo la sua comunità, ma già Giovanni, il Vangelo di Giovanni ha avuto una vita difficile nei primi secoli. Non solo il quarto Vangelo è stato l'ultimo ad essere stato scritto, questo è ormai appurato dagli esegeti, ma i padri lo sapevano già molto bene, lo affermavano. Teodoro di Mopsueste, di cui poi vi leggerò un brano, lo dice in maniera molto chiara. Ma è anche l'ultimo ad essere stato accettato dalla grande Chiesa come un Vangelo canonico. Giovanni per molto tempo è stato, per molto tempo, per alcuni decenni, è stato un Vangelo problematico. Un Vangelo che rischiava di non essere accolto nel canone. E non solo Giovanni, tutta la tradizione giovannea, l'Apocalisse. Noi sappiamo che, ad esempio, l'Apocalisse non solo ha fatto fatica a entrare nel canone della Chiesa greca e latina, e anche quando ci è entrato un po' dalla finestra, nel senso che poi comunque non ha mai fatto parte integrante della liturgia. E voi sapete che la partecipazione, come dire, l'inserzione nella liturgia è ciò che fa di un testo poi un testo vitale per una chiesa. Ma in molte chiese orientali, ad esempio le chiese siriache, noi sappiamo che l'Apocalisse di Giovanni entra nel canone addirittura in epoca medievale. Dunque, un testo, una tradizione in sé problematica. Il primo autore cristiano a citarlo esplicitamente è Teofilo di Antiochia, siamo a metà del secondo secolo, e per i latini Tertulliano, fine del secondo secolo, ma ad esempio stupisce l'assenza da testi come Ignazio di Antiochia, facendo uno studio ecclesiologico lo si può capire, Ignazio è erede della tradizione più paolina e anche di una forma ecclesiale diversa, la forma ecclesiale episcopale. Ignazio di Antiochia è uno di quelli che appunto proprio lavorerà attivamente per l'affermazione dell'episcopato monarchico. E poi un altro autore che anche stupisce, che non si sia mai riferito a Giovanni, è Giustino, siamo sempre alla prima metà del secondo secolo. Le ragioni di questa difficile recezione variamente spiegata. L'ipotesi più convincente è quella che attribuisce tale diffidenza verso il quarto Vangelo alla grande popolarità che Giovanni ebbe nei circoli gnostici del secondo terzo secolo. E lo si comprende. Giovanni sembra appunto un testo che potrebbe anche prestarsi a certe interpretazioni fantasiose, varie, libere, che i sinottici non consentivano. È l'aquila, è anche è il Vangelo che vola, è il Vangelo anche imprendibile per molti versi, difficile da incasellare, difficile da ordinare all'interno di una struttura ben precisa. E gli gnostici, difatti, ebbero una simpatia particolarissima per questo testo e probabilmente fu proprio questa simpatia a creare diffidenza nei confronti del Vangelo. Addirittura noi sappiamo che il primo ad aver commentato il Vangelo di Giovanni per intero, un gnostico di estrazione valentiniana, un gruppo particolare egiziano, un certo Eracleone. Questo commento è perduto, però questo è indicativo, il primo che se ne è occupato in maniera sistematica, appunto un gnostico. E addirittura un padre della Chiesa, Epifanio di Salamina, ci dice, in una lista di eresie che lui, di eretici, di gruppi eretici che fa, dice che Giovanni era stato scritto da un eretico, da Cerinto, cioè non lo dice lui, lui riferisce all'affermazione di un gruppo gnostico che quindi si attribuisce addirittura la paternità di questo scritto. Dunque l'ortodossia di Giovanni deve essere difesa, è una comunità che deve difendere fin dall'inizio la sua fisionomia particolare e deve difendere anche il suo Vangelo. Sapete, gli esegeti hanno interpretato in questa chiave quel famoso capitolo 21 del Vangelo di Giovanni che noi sappiamo essere stato aggiunto. Molto probabilmente non è della primissima mano, cioè di chi ha redatto i primi 20 capitoli, anche perché il 20esimo, sapete bene, si conclude già in maniera congrua, e poi c'è questo 21esimo in cui c'è questa specie di confronto tra Pietro e Giovanni, sul quale poi ritornerò, che dice molto bene come lì c'è da una parte il riconoscimento di Pietro e del suo ruolo all'interno delle comunità cristiane, questo la tradizione giovanina non l'ha mai contestato, ma dall'altra parte c'è il posto di Giovanni. Giovanni è quello che indica a Gesù, è il Signore. Giovanni è quello che arriva per primo al sepolcro, ma poi lascia passare Pietro davanti. Giovanni è quello che segue Gesù e Pietro, anche se Gesù è a Pietro che affida. Ecco. E questa, in quel testo vedete in filigrana proprio tutta questa tensione, una comunità e un Vangelo che chiedono semplicemente la legittimazione della diversità all'interno del corpo ecclesiale. Dunque Giovanni difficile, ma a un certo punto si afferma, è il primo a difendere l'ortodossia di Giovanni, guarda caso chi è? Ireneo di Lione. Come vi dicevo, il discepolo, l'erede di questa tradizione. Ireneo di Lione che appunto all'interno della sua opera maggiore contro le eresie difende la legittimità di Giovanni, l'ortodossia di Giovanni e dunque lo riguadagna, potremmo dire, alla grande chiesa. E da quel momento in avanti Giovanni sarà uno dei grandi vangeli, tra l'altro darà luogo a grandi commenti, questa volta da parte di autori ritenuti parte della grande chiesa, che possiamo considerare ancora oggi come dei capolavori di esegesi e di teologia cristiana. Forse i più bei testi a commento di scritti biblici sono proprio i commenti a Giovanni. Vi indico semplicemente il commento a Giovanni di Origene, che è uno dei capolavori, e per me il Vangelo, il commento per eccellenza di epoca patristica è quello di Giovanni Crisostomo. Mai come in questo testo il Crisostomo ha dato il meglio di sé, e insieme a lui Teodoro di Mopsuestia, Cirillo di Alessandria, Agostino stesso, per citare solo i più noti. In epoca medievale, ancora una volta, Giovanni sarà ripreso, ricordo semplicemente almeno tre grandi commenti, quello di Giovanni Scoto Eriugena, poi quello di Tommaso d'Aquino, che ci ritorna, e poi Meister Eckhart, che scrive uno dei suoi più bei testi proprio a commento di Giovanni. Quindi un testo che poi di fatto trova uno spazio all'interno della realtà ecclesiale che dà vita ai capolavori, a quelli che possiamo ritenere i capolavori dell'esegesi antica. Sarebbe troppo lungo e noioso andare a vedere che spazio questi primi autori danno a Giovanni e quali sono gli elementi del Vangelo di Giovanni che essi valorizzano. Per cui, ancora una volta, io mi affiderò ad alcuni indizi. Prima, in apertura, mi sono affidato alle immagini. Le immagini con le quali Giovanni viene rappresentato, l'aquila e il leone. Adesso mi affiderò ai nomi. Quali sono i nomi che sono stati dati a Giovanni al suo Vangelo da questi autori antichi? E da qui vedrete, verrà fuori anche l'immagine che all'interno di questo testo viene apprezzata come modello di sequela e di chiesa. Il primo nome che viene dato a Giovanni e al suo Vangelo, lo sapete bene, è stato già evocato in apertura, è il titolo di discepolo amato. È il discepolo che è stato amato da Gesù, è il Vangelo di colui che è stato amato. La ragione della notorietà di questo titolo, che evidentemente è quello meglio noto, che si è imposto fin dall'inizio, la comprendiamo molto bene, è un titolo che noi troviamo all'interno stesso del Vangelo, quindi non è un'invenzione dei padri. Il quarto Vangelo, dunque, per i padri, è il testo scritto da quel discepolo che Gesù ha amato. Ciò peraltro è affermato proprio alla fine del Vangelo di Giovanni, in quel capitolo 21 che vi menzionavo prima, aggiunto dai suoi discepoli probabilmente, a rivendicare la legittimità di questa tradizione e a rivendicare la legittimità di questa alterità. Giovanni 21:20 dice: questi, cioè quello che Gesù amava, è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Dunque, questo Vangelo che vi viene consegnato è stato scritto dal discepolo amato. Dunque, un Vangelo, potremmo dire, che affonda le sue radici all'interno di una intimità con il Signore. Cioè il fatto di rivendicare questo Vangelo al discepolo amato ci dice già il carattere di questo Vangelo. Potremmo dire sin d'ora, affermare sin d'ora, che questa ragione originante del quarto Vangelo non è solo il tentativo di legittimazione dell'autore, cioè l'autore può scrivere quel testo perché ha avuto un'esperienza particolare di intimità con il Signore, ma potremmo dire che è ragione e contenuto, cioè il testo, presentandosi come l'opera del discepolo amato, ci vuole dire anche che è l'esperienza di quell'amore con il Signore l'oggetto del testo. Cioè non è solo la ragione del testo. Giovanni può scrivere il Vangelo perché ha sperimentato l'amore del Signore, ma Giovanni può scrivere quel Vangelo perché vuole raccontare ciò che ha vissuto. E allora questo ci indirizza già un po' verso quello che Giovanni crede essere la vita cristiana. L'argomento del quarto Vangelo è la storia di quella relazione di dilezione vissuta dall'autore. Egli vuole raccontare un amore sperimentato. Dunque il discepolo amato, come si suol dire. Ma in realtà, se noi guardiamo da vicino il testo, perché lì le traduzioni ci tradiscono, il termine amato, agapitos, nel Nuovo Testamento non è mai riferito in questa forma al discepolo. Nel Nuovo Testamento c'è solo un agapitos, che è Cristo. La forma precisa con la quale si indica il discepolo amato non è l'agapitos o agapimenos in un'altra forma, ma è quello che Gesù amava. L'unico amato in realtà nel Nuovo Testamento è il Figlio, che è l'amato del Padre, secondo la tradizione dei sinottici e di Paolo. Nel quarto Vangelo, tuttavia, a partire da un momento preciso della vicenda di Gesù con i suoi discepoli, di uno di questi discepoli, innominato, attenzione, e poi noi diciamo essere Giovanni, l'autore del testo, si dirà che era quello che Gesù amava. E vi dicevo, a partire da un momento preciso, non è dall'inizio che Giovanni viene detto quello che Gesù amava. C'è un inizio nel testo e l'inizio è la passione. È al capitolo 13 che noi troviamo per la prima volta questa specificazione attribuita a Giovanni. E lì potremmo dire che comincia ad emergere questo carattere specifico di Giovanni, ad essere dichiarato almeno. La prima ricorrenza dell'espressione è Giovanni 13:23, l'ultima cena. Quindi lo troviamo ancora in un altro luogo, sotto la croce, Giovanni 19:26, quando Gesù dirà a sua madre, ecco tuo figlio, e al figlio, ecco tua madre, lì si dice, vedendo il discepolo che amava, e accanto a lui sua madre disse, seconda ricorrenza, all'annuncio della resurrezione da parte della Maddalena, Giovanni 22, e poi per due volte, e questo è significativo, in quel capitolo 21 che vi dicevo, quel capitolo che è di per sé una, come dire, legittimazione, una richiesta di legittimazione. Siamo dunque all'epilogo dell'intera vicenda e anche al suo culmine critico. È lì che emerge questo particolare rapporto tra Gesù e il discepolo. È lì che il discepolo comincia a dirsi quello che Gesù amava. È lì che comincia a vedere forse anche che cosa significa che Gesù lo ha amato. Sapete, questo è uno di quei titoli che tanto ha dato fastidio anche agli altri discepoli, alle altre comunità, e diciamolo, a volte dà fastidio anche a noi quando leggiamo il quarto Vangelo. Personalmente vi devo confessare a volte un certo fastidio. Se non lo comprendiamo secondo la logica del testo e secondo quello che l'autore stesso dà come valore a quell'espressione, facendo attenzione al luogo in cui esso ricorre. Mi ricordo un grande esegeta contemporaneo, morto da una decina d'anni, massimo esperto dei sinottici, non ne farò il nome, il quale diceva sempre: Giovanni è un santo e noi lo rispettiamo, ma doveva avere un carattere terribile. E lui diceva proprio, a partire da una cattiva comprensione, questa impressione, lui dice, ci viene da una cattiva comprensione proprio di questo appellativo che lui si dà. Ma ripeto, io penso che questa lettura, potremmo dire un po' fastidiosa, questa interpretazione un po' che ci lascia un po' perplessi, in realtà va smussata con una comprensione più profonda. Innanzitutto Giovanni vuole inserire la sua esperienza in un'esperienza di legame, sentimento, che lui ha conosciuto e che lui ha raccontato nel suo Vangelo, tra il padre e il figlio. Vi dicevo, i sinottici dicono che è Gesù l'amato. Dunque attribuiscono questa espressione dell'amore al legame tra il padre e il figlio. Giovanni, che conosce i sinottici, utilizza lo stesso linguaggio, ma non le stesse parole, la stessa immagine, ma non gli stessi termini, per descrivere il suo rapporto con il figlio. Ora, questo che cosa vuol dire? Che Giovanni forse vuole rappresentare l'esperienza del discepolo, perché poi vedremo la sua esperienza è paradigmatica del discepolo, è per quello che è innominato questo discepolo amato. L'esperienza del discepolo all'interno dell'esperienza di quello che era stata il rapporto tra il padre e il figlio. Il discepolo è colui che si inserisce all'interno del legame tra il padre e il figlio. È quello che fa la stessa esperienza. Chi è il figlio per il padre? Il padre lo dice e lo dichiara nei sinottici fin dall'inizio, al momento del battesimo. Questi è il mio figlio amato. È il figlio che io amo. Questo è quello che mi lega a lui, dice il padre. Giovanni che cosa dice di sé? Che cosa dice del discepolo? Era il discepolo che Gesù amava. Vuole esprimere quello che lui vive prendendo a prestito quel legame che era il legame tra il padre e il figlio che, ripeto, Giovanni è il Vangelo che meglio lo ha saputo raccontare. Dunque il quarto Vangelo, che è un attento scrutatore dell'intimità tra padre e figlio, si rivela anche un esperto, per averlo vissuto, del rapporto tra maestro e discepolo. Ci sta dicendo che cosa significa essere discepolo di qualcuno. E significa, per Giovanni, innanzitutto, sentire l'amore del maestro. Più che annunciare l'amore del maestro, più che amare il maestro, il discepolo è quello che a un certo punto si rende conto che il maestro lo ama. Ed è per questo che è significativo che questa espressione ricorre per la prima volta nel momento in cui il maestro che cosa ha fatto? Si è piegato sui discepoli e ha lavato loro i piedi. È lì la prima volta che Giovanni si dice amato. È la prima volta che ha cominciato a capire che cosa significa, che razza di maestro ha davanti a sé. L'espressione discepolo che Gesù amava, sappiamo appunto che ha creato imbarazzo, vi dicevo, già in epoca antica. Ce lo dice già Teodoro di Mopsuestia, siamo nel IV secolo. Dice: Giovanni Evangelista era uno dei dodici, e più esattamente il più giovane di tutti i discepoli. Era retto ed alieno da qualsiasi studiata malizia. Così nutriva grande fiducia verso il Signore nostro, il quale prediligeva Giovanni rispetto agli altri. Come è detto espressamente, questo prediligeva in realtà è una traduzione un po' approssimativa, eh? Non c'è predilezione, c'è dilezione, potremmo dire, ma lì è tutto un discorso d'arte. Ciò, quandunque troviamo più volte, continua Teodoro, che il beato Simone fosse il primo, ma su questo ciascuno pensi come desidera. Non è, credo, realtà umana che vada giudicata da noi. Eppure il Signore ha detto aver amato Giovanni più degli altri. Quindi vediamo tutto l'imbarazzo della Chiesa antica, come vi dicevo, di fronte a questa relazione privilegiata, così è stata letta, tra Gesù e Giovanni. Ma è chiaro che si tratta di un elemento non trascurabile, anzi centrale, per delineare la figura di questo discepolo, che come vi dicevo, peraltro è innominato. Siamo noi che ormai diciamo che il discepolo amato è Giovanni, ma nel testo non viene mai detto. Possiamo semmai dire che il discepolo amato è l'autore del quarto Vangelo, che non si nomina, ma di per sé non troviamo mai scritto che il discepolo che Gesù amava era Giovanni. Allora questo innominare, non nominare, che cosa significa? E forse significa qualcosa che ci porta un po' più avanti nel nostro discorso, significa che forse lì il quarto Vangelo ha voluto dare, raccontare l'esperienza dell'autore, certamente, ma ha voluto anche sottolineare che quell'esperienza non è un'esperienza esclusiva ed escludente, ma è un'esperienza esemplare. È come se quel posto, quella figura che non ha nome, attende da ogni discepolo che ogni discepolo ponga il proprio nome in quel posto. È come dire, ogni discepolo in qualche modo è chiamato ad essere quello che Gesù, che Giovanni è stato. E andiamo ancora più in profondità. Che cosa è stato? Che cosa ha significato questo rapporto particolare tra Giovanni e il maestro? Ce lo dice un altro titolo, molto impiegato dai padri, che è epistithios, un termine difficilissimo da tradurre. Questo amore che Gesù aveva per il discepolo, o meglio, come vi dicevo, dovremmo dire che il discepolo ha sentito da parte del maestro, il che non è esattamente la stessa cosa, perché probabilmente Gesù lo aveva anche per gli altri, il problema è che uno l'ha sentito e lo ha narrato. È stato infatti interpretato lungo i secoli come un amore esclusivo. In realtà è un amore più che esclusivo, esemplare, vi dicevo. Giovanni per i padri, infatti, è un paradigma. Indica cioè l'identità del cristiano. Chi è e chi è Cristo per lui? Il discepolo amato non rivela dunque le sue prerogative peculiari, ma indica l'essere di ogni discepolo. Indica che cosa significa seguire il Signore. Vale a dire quello che il discepolo è chiamato a sentirsi. Perché essere discepolo significa, è innanzitutto atto di consapevolezza. L'espressione sequela, che che noi utilizziamo molto spesso per indicare il mettersi alla sequela di qualcuno, dunque l'essere discepolo di qualcuno, implica evidentemente subito un'immagine che è movimento, che è azione, che è fare. Il quarto Vangelo ci richiama ad un'altra dimensione. Essere discepolo è innanzitutto una questione di consapevolezza. Chi è il discepolo per il quarto Vangelo? È colui che sa, dice Giovanni, è colui che sa di essere amato. E anche qui i padri esprimono questa identità di Giovanni e del cristiano valorizzando un'altra immagine, vi dicevo, contenuta nel quarto Vangelo, appunto in concomitanza con quella prima affermazione circa il discepolo che Gesù amava. L'immagine è quella di Giovanni che reclina il capo sul petto di Gesù, che ha dato luogo a delle rappresentazioni anche qui iconografiche straordinarie. Che varrebbe la pena anche di andare ad analizzare perché sono davvero di una bellezza particolare. E quando è anche qui il momento preciso in cui Giovanni fa quel gesto di reclinare il capo sul petto di Gesù? Sono sempre momenti critici. È il momento del tradimento di Giuda. La prima volta che viene detto discepolo amato è il momento della lavanda dei piedi, prima umiliazione del figlio, prima umiliazione visibile. Il momento in cui Gesù fa quel gesto di reclinare il capo. È il momento in cui Gesù sta appena detto, uno di voi mi tradirà. Ed è lì che il discepolo vuole entrare in un rapporto di profonda relazione con il maestro. Ecco, a partire da queste immagini i padri hanno forgiato un aggettivo riferito a Giovanni, che è questo secondo titolo che vi dicevo, epistithios. Letteralmente potremmo tradurre il sovrapetto, cioè epistithos. Un termine appunto che incomprensibile se non abbiamo presente l'immagine alla quale si riferisce, ma è un termine che i padri hanno utilizzato nei primi secoli. Giovanni il sovrapetto, colui che dimora sul petto del maestro. Dunque, chi è il discepolo ancora una volta? Chi è il cristiano? È colui che si distende sul petto di Cristo. Amato perché intimo. Discepolo perché intimo. Dunque, che cos'è la sequela per il quarto Vangelo? È il sentirsi amati da Cristo, ma è anche il distendersi sul suo petto. Ed è interessante per ascoltare che cosa? Per ascoltarne le parole, per ascoltarne le emozioni, per ascoltare in quel momento quella parola pesante di Gesù, per cui forse anche per ascoltare le angosce del Maestro. Gesù è quello che ha raccolto l'angoscia di Cristo. Il discepolo deve anche saper far questo. Ecco dunque il magistero del discepolo amato. Ecco che cosa egli ha da insegnare con il suo Vangelo. Ecco il cammino tracciato per ogni discepolo. Lo dice molto bene Origene all'inizio del suo commento. Dice, occorre avere l'ardire di affermare da una parte che i Vangeli sono primizia di tutta la scrittura, dall'altra che primizia dei Vangeli è quello secondo Giovanni, il cui senso profondo non può cogliere chi non abbia appoggiato il capo sul petto di Gesù e non abbia ricevuto da lui Maria come sua madre. Colui che sarà un altro Giovanni deve diventare tale da essere indicato da Gesù, per così dire, come Giovanni, che poi è Cristo. Se infatti non c'è alcun figlio di Maria all'infuori di Gesù, secondo l'opinione di quelli che pensano rettamente, e ciò nonostante Gesù dice a sua madre, ecco tuo figlio, e attenzione, non ecco anche questo è tuo figlio, ciò equivale a dire questi è Gesù che tu hai partorito. Infatti, chiunque è perfetto non vive più, ma in lui vive Gesù. E poiché in lui vive Cristo, quando si parla di lui a Maria, si dice: ecco il tuo figlio, cioè Cristo. Cosa ci sta dicendo Origene in questo testo un po' ingarbugliato? Ci sta dicendo che Giovanni viene proclamato essere il figlio di Maria e non uno dei figli di Maria, il discepolo è colui che deve diventare come Giovanni. deve diventare il figlio. Questo distendersi sul petto di Cristo è stato per Giovanni, e deve diventarlo per ogni discepolo, l'esperienza del diventare figlio. Dunque, il discepolo, che è colui che si è sentito amato, dice Giovanni, diventa poi colui che si sente figlio. E l'esperienza del discepolo, secondo il quarto Vangelo, è l'esperienza del sentirsi amato dal figlio, anzi, ancora di più, del sentirsi figlio. Questo è il cammino che il quarto Vangelo vuol far fare. Terzo titolo che i padri attribuiscono a Giovanni è quello di teologo o theologos. Sapete, nella tradizione orientale solo a tre autori viene dato il titolo di teologo: a Giovanni, a Gregorio di Nazianzo, che viene chiamato appunto Gregorio il teologo, e poi a Simeone, il nuovo teologo. Sono gli unici padri che meritano questo titolo, evidentemente perché hanno avuto un'esperienza di intimità particolare con il Signore. Il quarto Vangelo dunque è ritenuto il Vangelo teologico per eccellenza, quello che si dice normalmente anche, come dire, quando si fa esegesi, nel senso che si addentra, è questo che viene affermato, in quelle questioni che gli altri evangelisti non toccano in maniera esplicita. Normalmente si dice è il Vangelo teologico perché ci parla della divinità di Gesù in maniera più esplicita rispetto ai sinottici. È il Vangelo che ha volato più alto, ritorniamo all'immagine dell'aquila dell'inizio. Quindi diremmo noi il suo autore è teologo perché tratta di teologia. Vale a dire che secondo la nostra visione è l'argomento che qualifica l'autore. Siccome tratta di teologia è il teologo. Per i padri invece le cose non stanno esattamente così. Non è l'argomento da lui trattato che rende Giovanni un teologo. Questo è solo una conseguenza. Ma ciò che lo rende teologo, potremmo dire noi, è la procedura. Cioè Giovanni è teologo perché ha seguito una particolare procedura nell'esporre quello che ha esposto. Detto in altri termini, è teologo non perché ci dice che Gesù è così intimo al Padre da potersi dire che era Dio, perché ci ha parlato della divinità. Ma è teologo perché ha fatto con Gesù un'esperienza di intimità che lo ha portato a quella particolare comprensione. È teologo perché è intimo di Cristo. E il suo essere teologo non gli viene dunque dalle affermazioni fatte, dall'argomento, ma dall'esperienza vissuta con Gesù. Lo dice molto bene Crisostomo. Dice: quest'uomo non mancherà di narrarci tutto accuratamente perché è amico del re. Ecco dove sta la qualità del teologo. Chi è il teologo? Il teologo è l'amico del re. E continua il Crisostomo. Anzi, perché ha il re che parla al suo spirito ed egli ode da lui tutto ciò che il figlio riceve dal padre. È detto infatti, vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutto quello che ho udito dal Padre mio. Il teologo per il Crisostomo è l'amico. E l'amico chi è? Colui che ha udito quello che il Padre ha detto al figlio e dunque lo sa narrare. Dunque potremmo dire teologo perché è amico. E di qui deriva anche lo statuto del teologo per i padri. Per i padri il teologo non è il sottile ragionatore, quello che, come dire, sa argomentare, quello che sa trovare le spiegazioni a ciò che è difficile da spiegare, non è l'autore di sofismi. Per i padri, il teologo è l'intimo del figlio, è colui che ha compreso il rapporto, ciò che lega il padre al figlio, perché lo vive e dunque lo sa narrare. Quindi teologo sì, ma non come noi spesso intendiamo questo termine, ma per questo itinerario di conoscenza profonda che ha fatto. Dunque, ricapitolando questi tre termini, Giovanni l'amato, Giovanni il sovrappetto, Giovanni il teologo. E in questa prima parte potremmo dire emerge la figura del discepolo. Quello che il quarto Vangelo ci dice è essere il discepolo. Il discepolo è colui che si sente amato, il discepolo è colui che reclina il capo sul petto del maestro, il discepolo è colui che sa narrare il maestro, cioè sa narrare questa storia di intimità tra lui e il maestro. Questo è il discepolo per Giovanni. Ma c'è un altro termine molto più raro, che troviamo solo in un autore e che ci apre forse una finestra sull'ecclesiologia, sulla forma ecclesie di Giovanni. Giovanni è detto da un solo autore, e poi finisce lì, Isopetros. Isopetros, letteralmente come Pietro. Vi dicevo all'inizio che Giovanni è il discepolo a parte, l'outsider, che percorre una sua via. Eppure faremmo torto a Giovanni se lo considerassimo uno che vuole cantare fuori dalle righe. Giovanni, direi nessuno come Giovanni, o meglio come la tradizione giovannea, ha messo l'accento, lo sappiamo bene, sulla necessità dell'amore per l'altro. È il discepolo dell'amore, il discepolo amatevi gli uni gli altri, eccetera. Sul fatto, cioè, che è impossibile un rapporto diretto ed esclusivo del discepolo con il suo Dio. I primi tre titoli che vi ho enunciato potrebbero farci venire alla fine l'idea che Giovanni, tutto sommato, è l'apostolo dell'intimismo, è l'apostolo del rapporto a tu per tu con Dio, in cui gli altri non ci sono neppure. Tutt'altro, faremmo, dicevo, un torto grande a Giovanni se lo riducessimo a questo. Giovanni è l'apostolo della comunione, e lo vedremo da quello che dirò poi alla fine. Dunque, ora possiamo chiederci dove si colloca o come è percepito il nostro all'interno dei dodici. Ebbene, Giovanni come figura di apostolo e come Vangelo da sempre è stato percepito come un contrappunto, come un correttore, come uno che reclama la legittimità di una diversità, di un altro modo di essere all'interno della medesima comunione Chiesa. Riassumendo, potremmo dire che Giovanni attesta e reclama l'esigenza della pluralità. La Chiesa è fatta di diversi. Questo è quello che il quarto Vangelo ci dice a livello ecclesiologico. La Chiesa è fatta di modelli diversi, che si ritrovano sull'essenziale. Questo emerge chiaramente già dallo stesso Vangelo, uno accanto a tre, i sinottici concordi e Giovanni, quello che si mette di fronte a esercitare un ministero di altro. E tutto questo ve lo vorrei raccontare, che è una percezione già antica, con un testo ancora una volta dei padri del IV secolo. Teodoro di Mopsuestia dice, immaginando come Giovanni ha scritto il Vangelo, ci racconta questa storia. Ritenendo i fedeli dell'Asia, vi dicevo, l'Asia è il centro di irradiazione della Chiesa giovannea e lì a quella Chiesa Giovanni è tradizionalmente legato. Ritenendo i fedeli dell'Asia che il beato Giovanni dovesse comporre un Vangelo e che dovesse superare gli altri per autorità e attendibilità, dal momento che egli era colui che fin dall'inizio aveva vissuto con il Signore e aveva ricevuto anche il dono di una grazia maggiore per il suo amore, cioè questa chiesa si sente comunque un discepolo importante, più importante anche degli altri, che anche lui scriva qualcosa, gli portarono i libri dei Vangeli per conoscere la sua opinione su quanto vi era scritto. Da qui capiamo che Teodoreto è cosciente, come l'esegesi contemporanea, che Giovanni ha scritto per ultimo, quindi gli portano quello che c'è già. Quegli lodò molto gli autori come fedeli alla verità. Tuttavia, disse che alcune cose erano state trascurate da loro, specialmente alcuni miracoli che erano assolutamente da narrare, e aggiunse che vi mancava quasi tutto l'insegnamento del Signore, quello che vi dicevo all'inizio, no? Si sente la necessità di aggiungere i discorsi, e questa è la grande novità di Giovanni. Aggiungeva inoltre che, mentre avevano trattato della venuta del Cristo nella carne, non bisognava passare sotto silenzio la divinità, per evitare che con il passare del tempo gli uomini, assuefatti a quei discorsi, credessero che il Signore nostro era stato solo ciò che appariva da quelle parole. Fu pregato dunque dai fratelli di mettere per iscritto con cura le cose che ritenesse necessarie e che vedesse tralasciate dagli altri. Al di là della storia, portano lì i Vangeli, lui li legge, dice che van bene, però c'è da sistemare qualcosa. Quello che è interessante è che da questo testo emerge la comprensione di un autore del IV secolo sul rapporto tra Giovanni e gli altri discepoli. Difatti, sempre Teodoreto di Teodoro di Mopsuestia continua dicendo che il quarto Vangelo che cosa fa rispetto agli altri? Completa, cioè aggiunge le cose che mancavano, precisa quelle narrate dagli altri dove necessario, mette ordine secondo la sequenza temporale esatta, cosa che gli altri sinottici non avevano fatto. Tra l'altro qui abbiamo uno sprazzo anche sulla perizia esegetica di questo autore. Noi oggi tutti sappiamo che Giovanni, dal punto di vista cronologico, è più esatto rispetto ai sinottici e ci sembra la grande scoperta dell'esegesi contemporanea. Nel IV secolo sapevano meglio di noi che questo era già un dato assodato. Giovanni dunque, al di là delle precisazioni, chi è per Teodoreto? È un alternativo. È il personaggio. Come il Vangelo è un alternativo. Rivendica la legittimità di una voce dissonante, ma vuole che quella dissonanza sia sinfonica con le altre. Quella voce si deve porre accanto alle altre. E per quello che dicevo, noi faremmo un'ingiustizia a Giovanni se lo ponessimo fuori dal coro. È dentro il coro, ma con un timbro suo particolare. Potremmo dire che rivendica la diversità che non si oppone. Ed è qui il suo ministero ecclesiale, cioè il suo insegnamento nella Chiesa. Questo lo potremmo mostrare a livello esegetico. Dopo averci detto chi è il discepolo, dunque, ci dice anche che cos'è la comunità cristiana. È lo spazio in cui la diversità è possibile. La comunità cristiana non è il luogo dell'uniformità. Questo ci dice il quarto Vangelo, al di là, ripeto, delle singole cose che poi ci dice, ma nella sua struttura generale, quello percepito dai padri è questo. Uno non basta a narrare il mistero di Cristo. Sapete quel tentativo fatto a metà del secondo secolo da un certo Tazziano che mette insieme i quattro Vangeli per farne uno? Perché? Perché presentandosi ai pagani, ai figli della logica greca, quattro Vangeli che tra l'altro erano anche in contraddizione, significava partire con il piede sbagliato. E Tazziano difatti è un buon conoscitore della filosofia greca e capisce, e difatti noi sappiamo dalle prime critiche che vengono avanzate al cristianesimo, Porfirio, Celso, eccetera, che una delle critiche che venivano fatte è talmente stupida la vostra fede che non siete neanche riusciti a mettervi d'accordo per scrivere una storia con corde. Ne hanno scritte quattro che si contraddicono. Tazziano, per rispondere a questo, per prevenirla, compone un unico Vangelo intrecciando i quattro. Questo procedimento viene condannato come eretico. Il diatessaron viene bruciato, dicono a centinaia vengono bruciati questi libri. Quindi aveva avuto un certo successo. Perché? Ma perché il mistero di Cristo non può essere narrato da un'unica voce? Ma perché la Chiesa non può avere un unico volto? Ecco che cosa Giovanni rivendica. E questo la Chiesa antica l'aveva capito molto bene. Quattro Vangeli, di cui uno particolarmente diverso. Da questo punto di vista sono particolarmente eloquenti soprattutto gli ultimi capitoli del Vangelo di Giovanni, dove si mette in luce proprio il confronto tra Pietro e il discepolo amato, la corsa al sepolcro, vi dicevo. Vanno tutti e due. Giovanni arriva per primo, ma si ferma e fa entrare Pietro. Poi entra e vide e credette. Di Pietro non è detto. È molto fine anche lì, eh? È il primo, ma ci sono anch'io. È il primo, ma ci sono anch'io. Oppure la manifestazione di Gesù risorto sul lago. C'è questa Giovanni che lo riconosce, è il Signore, ma lui non si tuffa, è Pietro che si tuffa e va dal Signore. Oppure il dialogo, Giovanni e Gesù e Pietro, il dialogo è tra Pietro e Gesù. Giovanni è lì sullo sfondo e a un certo punto Pietro dirà: E lui? Che ti importa? Che ti importa se lui rimane? Verbo importante, il quarto Vangelo, il mene, in, eccetera, eccetera. Che È il Vangelo che rimane, che deve rimanere, è il Vangelo al quale tu devi fare spazio, è il volto al quale tu devi fare spazio. È un volto che deve rimanere accanto agli altri. Questo è un po' quello che Giovanni ha voluto significare dal punto di vista del modello ecclesiologico. C'è Pietro, ma Pietro non è solo. Accanto a lui c'è l'altro discepolo che spesso gli indica la via, oppure che è detto da Gesù avere un suo posto fino al ritorno. Si tratta dunque di una complementarietà che i padri spesso hanno affermato, pur riconoscendo il primato di Pietro, ma anche Giovanni ha un primato. Alcuni padri dicono è il primato dell'amore, ed è per questo che Teodoro Studita ha l'audacia di coniare quell'espressione: Giovanni è l'isopetros, è l'uguale a Pietro. Tra l'altro, questa testimonianza di Teodoro Studita è interessante perché Teodoro Studita tra i padri orientali è quello che più di tutti ha affermato l'importanza del ministero petrino. Non c'è nessuno in Oriente che ha insistito sull'importanza del ruolo del vescovo di Roma come Teodoro Studita, e proprio lui però utilizza l'espressione isopetros per parlare di Giovanni. Cioè c'è un ministero petrino, c'è un ministero di unità, ma c'è anche lo spazio alla diversità. Il discepolo, tra l'altro, qui sarebbe anche interessante commentare anche semplicemente questo, ma vi accenno, in quell'ultimo dialogo rappresentato al capitolo 21 da Giovanni, tra Gesù e Pietro, di che cosa si tratta? Qual è la domanda che Gesù fa a Pietro? Mi ami tu più di costoro? E chi è che mette in bocca a Gesù queste parole? Il discepolo che Gesù amava. Interessantissimo. Dunque Giovanni, che pure rivendica per sé l'essere stato amato, quando racconta il rapporto tra Pietro e Gesù, ancora una volta ci mette in mezzo l'amore. Un amore che Gesù richiede. Mi ami tu più di costoro. Potremmo dire che, se volessimo semplificare, mettendo accanto questi due discepoli, tutti e due sono legati da un amore per il maestro. Ma al discepolo amato, e del discepolo amato è detto che era colui che amava, che era amato di Pietro, è detto che è quello che deve amare il Cristo. Due primati, due ministeri, due volti della Chiesa, due volti del discepolo, tutti e due importanti. Ecco quello che Giovanni reclama. L'esigenza del sentirsi amati, l'esigenza dell'amore attivo. Il primato del sentirsi amati, il primato dell'amore attivo. Una tradizione perduta, quella di Giovanni, la sua chiesa di fatto non ha vita lunga, almeno le chiese dell'Asia ben presto poi diventeranno anche a maggioranza paoline, quindi prenderanno un modello anche ecclesiologico diverso, che è quello dell'episcopato monarchico. Però è una comunità che ha lasciato alle generazioni successive, un'eredità mi sembra molto importante. E per concludere vorrei affidarvi un'ultima immagine, ancora una volta, che ci viene dagli autori del IV secolo e che ci rappresentano Giovanni anziano all'interno di questa comunità. Anche la visione del Giovanni alternativo che vi ho qui brevemente raccontato, potrebbe essere risultare una visione riduttiva, come tutte le schematizzazioni sono riduttive. La tradizione giovannea non è infatti solo memoria dell'amore ricevuto, come dicevo, ma può essere considerata anche quella che più di ogni altra ha fatto dell'amore del prossimo il centro del messaggio cristiano. Quindi la dimensione comunitaria è comunque una dimensione importante, fondamentale. Pensiamo alla prima Giovanni. Chi ha sentito su di sé lo sguardo amorevole del suo Dio è chiamato ad amare gli altri, di un amore che esce anche da quella reciprocità intimistica che vi dicevo potrebbe essere una cattiva comprensione del rapporto tra Giovanni e il discepolo. Sapete, il percorso dell'amore che viene rappresentato nella prima Giovanni è una specie di percorso triangolare. Dio che ama non chiede di essere riamato, ma chiede l'amore del prossimo, quindi non è un amore reciproco, ma un amore triangolare. E questo è un qualcosa che è fondamentale nella percezione del discepolato e della Chiesa, del modello ecclesiale, della comunità asiana, cioè della comunità di Giovanni. Quello dell'invito all'amore reciproco fino alla fine è dunque un altro dei tratti della che la tradizione patristica ha da sempre attribuito all'Apostolo Giovanni. Dopo aver investigato e spiegato i recessi più alti e intimi dell'essere di Gesù e del suo legame con il Padre, dopo aver esposto gli insegnamenti più alti e profondi di Gesù, Giovanni, prima di morire, torna a ricordare l'essenziale, quell'essenziale che dà il giusto valore a tutto. Tutto questo, ancora alla maniera dei padri, è narrato da un episodio che ci racconta Girolamo circa gli ultimi giorni trascorsi da Giovanni, ormai vecchio, nella città di Efeso, luogo appunto secondo la tradizione dove sarebbe morto. Un quadro, direi, anche questo ha forse del leggendario, ma come sempre, attraverso un'immagine, i padri ci vogliono raccontare qualcosa di essenziale. E termino con questo testo. Il beato evangelista Giovanni abitò ad Efeso fino ad età molto avanzata. Veniva condotto in chiesa a fatica, sostenuto dalle braccia degli anziani, e non riusciva più a mettere insieme a voce molte parole. Non ce la faceva più a fare neanche un'omelia. Allora, nelle varie adunanze, soleva dire nient'altro che questo: figlioli, amatevi gli uni gli altri. Al punto che i discepoli e i fratelli che erano presenti, infastiditi dal sentire sempre la stessa cosa, gli dissero: Maestro, perché dici sempre questo? Giovanni allora rispose questa nobile parola: Perché è il comandamento del Signore. E se fosse realizzato anche questo solo, basterebbe. Girolamo dice: Quia preceptum domini est, et si solus fiat sufficit. La sintesi del vecchio, così come viene percepito dalla sua chiesa, ormai vicino alla morte, sintesi del discepolo, dell'intimo del Signore, del teologo e del discepolo alternativo. Tutto riassunto nell'essenziale. Ecco quello che aveva ricevuto dal Signore, ecco quello che trasmette alla sua comunità. E a noi.